Capitolo ottavo. Come Shoghi Effendi aveva profeticamente previsto, le forze che indebolivano ogni genere di sistema e di convinzione ereditati dal passato continuarono ad avanzare parallelamente ai processi integrativi in atto nel mondo. Non è dunque una sorpresa che l'euforia generata dal ritorno della pace in Europa e in Oriente fu solo di breve durata. Le ostilità erano appena cessate che le divisioni ideologiche fra il marxismo e la liberal democrazia esplosero in continui tentativi di assicurarsi il predominio da parte dei due blocchi di nazioni ad esse ispirate. Il fenomeno della guerra fredda, per cui la lotta per la supremazia si fermava un passo dal conflitto militare, fu il paradigma politico prevalente per parecchi decenni. La minaccia rappresentata da una nuova crisi dell'ordine internazionale divenne ancor più grave per le innovazioni nella tecnologia nucleare e perché i due blocchi di nazioni erano riusciti a procurarsi un crescente spiegamento di ordigni di distruzione di massa. Le orribili immagini di Hiroshima e Nagasaki avevano rivelato a tutti la spaventosa possibilità che una serie di incidenti relativamente insignificanti, imprevisti come il processo messo in moto dall'episodio del 1914 a Sarajevo, potessero questa volta comportare l'annientamento di una parte considerevole della popolazione mondiale e rendere inabitabili vaste zone del globo. Ai Bahai, la prospettiva poté solo ricordare vividamente il cupo ammonimento pronunciato da Baha'u'llah qualche decennio prima. Nelle sue parole: «Nel mondo esistono cose strane e stupefacenti che sono celate alle menti e alla comprensione umana. Esse hanno il potere di modificare l'intera atmosfera terrestre e la loro contaminazione sarebbe esiziale». Ma di gran lunga la peggiore delle tragedie prodotte da questa recente contesa per il dominio del mondo fu la sventura che portò alle speranze con cui popolazioni un tempo assoggettate avevano accolto l'occasione che esse credevano fosse stata loro offerta di costruirsi una nuova vita secondo i loro progetti. L'ostinata determinazione di alcune delle potenze coloniali superstiti di reprimere quelle speranze, pur destinata al fallimento agli occhi di ogni osservatore obiettivo, non aveva lasciato, al bisogno di libertà di molti paesi, altra risorsa che trasformarsi in una lotta rivoluzionaria. Nel 1960 i movimenti di questo tipo, che erano già stati una caratteristica del panorama politico dei primi decenni del secolo, incominciarono a rappresentare la principale forma di attività politica indigena in molte nazioni assoggettate. Poiché la forza motrice del colonialismo era lo sfruttamento economico, fu forse inevitabile che i movimenti di liberazione assumessero per lo più un colore ideologico grossolanamente socialista. In pochissimi anni queste circostanze avevano creato un fertile terreno di sfruttamento per le superpotenze mondiali. All'Unione Sovietica sembrò che la situazione le offrisse l'occasione per produrre uno spostamento nell'esistente allineamento delle nazioni, ottenendo un'influenza preponderante in quello che da allora si incominciò a chiamare Terzo Mondo. La reazione dell'Occidente, ogni qualvolta gli aiuti per lo sviluppo non riuscivano a mantenere la lealtà delle popolazioni che li ricevevano, fu il ricorso all'incoraggiamento e al sostegno militare di tutta una serie di regimi autoritari. Mentre i nuovi governi erano manipolati da forze esterne, l'attenzione si distolse sempre più dalla considerazione obiettiva dei bisogni dello sviluppo per orientarsi verso lotte ideologiche e politiche che avevano poco o punto a che fare con la realtà sociale ed economica. I risultati furono invariabilmente devastanti. Fallimenti economici, gravi violazioni dei diritti umani, insuccessi delle amministrazioni civili e lo sviluppo di elite di opportunisti che nelle sofferenze dei propri paesi vedevano solo un'occasione per arricchirsi. Questo fu il doloroso destino che colpì l'una dopo l'altra le nuove nazioni, le quali, solo pochi anni prima, avevano incominciato la loro vita con così grandi promesse. Queste crisi politiche, sociali ed economiche furono ispirate dalla crescita e dal consolidamento inesorabile di un morbo dell'anima umana infinitamente più distruttivo delle sue specifiche manifestazioni. Il suo trionfo segnò un nuovo funesto stadio nel processo della degenerazione sociale e spirituale che Shoghi Effendi aveva scoperto. Generato dal pensiero europeo dell'Ottocento, giunto ad acquisire enorme influenza grazie alle realizzazioni della cultura capitalistica americana, rivestito dal marxismo, della falsa credibilità tipica di quel sistema, il materialismo emerse in piena fioritura nella seconda metà del Novecento sotto forma di una sorta di religione universale che pretendeva l'autorità assoluta sulla vita personale e sociale dell'umanità. Il suo credo era semplicissimo. La realtà, compresa la realtà dell'uomo e il processo con cui essa evolve, è essenzialmente materiale. Lo scopo della vita umana è, o dovrebbe essere, la soddisfazione dei bisogni e dei desideri materiali. La società esiste per facilitare questa ricerca e l'impegno collettivo del genere umano deve essere un continuo perfezionamento del sistema, nell'intento di renderlo sempre più efficiente ai fini dello svolgimento del compito che gli è stato assegnato. Con la caduta dell'Unione Sovietica, la formulazione e la promozione di un formale sistema di credenze materialistico ha perso ogni impulso. D'altronde, gli sforzi in questo senso non sarebbero stati di alcuna utilità, perché ben presto, e nella maggior parte dei paesi del mondo, il materialismo non avrebbe dovuto affrontare alcuna sfida importante. La religione, quando non fu semplicemente ricondotta al fanatismo e a un irragionevole rifiuto del progresso, si ridusse progressivamente a una sorta di preferenza personale, una predilezione, un impegno inteso a soddisfare i bisogni spirituali ed emotivi delle persone. Il senso della missione storica che aveva caratterizzato le grandi fedi imparò ad accontentarsi di dare un imprimatur religioso a campagne per il cambiamento sociale organizzate da movimenti secolari. Il mondo accademico, un tempo teatro delle grandi imprese della mente e dello spirito, si trasformò in una sorta di industria scolastica, preoccupata di gestire il proprio meccanismo di dissertazioni, simposi, finanziamenti e borse di studio per pubblicazioni. Si presenti nella forma di una visione del mondo o di un semplice appetito, il materialismo riesce ad eliminare dalle motivazioni e perfino dagli interessi umani gli impulsi spirituali che caratterizzano l'anima razionale. Abdu'l-Bahá aveva detto: «Dato che l'egoismo è impastato nell'argilla dell'uomo, se non v'è la speranza di una sostanziosa ricompensa, è impossibile che gli trascuri il proprio attuale benessere materiale. In assenza della fede nella natura spirituale della realtà e nella realizzazione che solo questa convinzione può dare, non è una sorpresa scoprire nel cuore dell'attuale crisi della civiltà un culto dell'individualismo che sempre meno accetta freni e che innalza l'acquisizione e il progresso personale al livello dei grandi valori della cultura. La conseguente parcellizzazione della società ha segnato un nuovo stadio del processo di disintegrazione del quale gli scritti di Shoghi Effendi parlano con tanta insistenza. Essere disposti ad accettare la rottura di tutti gli elementi, uno dopo l'altro, della struttura morale che guida e disciplina la vita personale in un sistema sociale, è un modo frustrante di affrontare la realtà. Se gli uomini di pensiero volessero valutare con franchezza i segni prontamente disponibili, è qui che si trova la causa fondamentale di problemi apparentemente privi di reciproci rapporti come l'inquinamento ambientale, la crisi economica, la violenza etnica, la crescente apatia generale, il massiccio incremento della delinquenza e le epidemie che devastano intere popolazioni. Malgrado l'indiscussa importanza dell'uso di competenze legali, sociologiche e tecnologiche in questi problemi, non sarebbe realistico aspettarsi che questo tipo di tentativi possa produrre un'importante ripresa senza un fondamentale cambiamento della coscienza morale e dei comportamenti. I risultati che il mondo bio ottenne in quegli stessi anni assumono una luce più brillante sullo sfondo di questo buio orizzonte. È impossibile esagerare il significato della realizzazione che portò all'esistenza la Casa Universale di Giustizia. Per quasi 6.000 anni, l'umanità aveva sperimentato una pressoché illimitata varietà di metodi decisionali collettivi. Alla luce dell'esperienza del Novecento, la storia politica del mondo si presenta come una sempre mutevole scena nella quale non c'è stata possibilità che l'ingegno umano non abbia colto. Sistemi fondati su principi più disparati, come la teocrazia, la monarchia, l'aristocrazia, l'oligarchia, la repubblica, la democrazia e la quasi anarchia, sono liberamente proliferati accanto a infinite innovazioni che hanno cercato di combinare le più diverse caratteristiche positive di queste possibilità. Sebbene molte delle opzioni si siano prestate ad abusi di vario genere, la maggior parte di esse ha indubbiamente contribuito in varia misura a realizzare le speranze di coloro i cui interessi si presupponeva che avrebbero servito. Durante questo lungo processo evolutivo, mentre popolazioni sempre più vaste e diverse venivano sotto il controllo dell'uno o dell'altro di questi sistemi di governo, la tentazione di un impero universale si impadronì ripetutamente delle menti dei Cesari e dei Napoleoni che ne dirigevano l'espansione. La conseguente serie di disastrosi fallimenti che hanno dato alla storia tanto della sua capacità di affascinare e spaventare sembrerebbe essere una prova persuasiva del fatto che la realizzazione di quell'ambizione è al di sopra delle possibilità di ogni strumento umano, indipendentemente dalla misura delle risorse di cui esso disponga o della sua fiducia nel genio della propria particolare cultura. Eppure è chiaro che l'unificazione dell'umanità in un sistema di governo che possa pienamente sprigionare le potenzialità latenti nella natura umana e consentirne l'espressione in programmi che giovino a tutti è il prossimo stadio dell'evoluzione della civiltà. L'unificazione fisica del pianeta nei nostri giorni e le nascenti aspirazioni delle masse dei suoi abitanti hanno finalmente prodotto le condizioni che permettono la realizzazione di questo ideale, sia pure in un modo ben diverso da quello che i sognatori imperiali del passato avevano immaginato. A questo sforzo i governi del mondo hanno offerto la fondazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, con tutti i suoi vantaggi, tutte le sue deplorevoli limitazioni. In qualche punto del futuro si trovano gli ulteriori grandi cambiamenti che alla fine imporranno di accettare il principio del governo mondiale. Le Nazioni Unite non hanno questo mandato e negli attuali discorsi dei leader politici non c'è nulla che faccia seriamente prevedere una così radicale ristrutturazione dell'amministrazione degli affari del pianeta. Che essa si realizzerà a tempo debito, Baha'u'llah lo ha detto chiaramente. Che occorrano sofferenze e delusioni ancor più grandi perché l'umanità sia costretta a compiere questo grande balzo avanti, appare purtroppo altrettanto chiaro. La sua instaurazione richiederà che i governi nazionali e gli altri centri di potere cedano incondizionatamente e irreversibilmente a un potere decisionale internazionale tutta la principale autorità implicita nella parola governo. Questo è il contesto nel quale i Baha'i devono cercare di capire la straordinaria vittoria riportata dalla causa nel 1963 e consolidatasi negli anni successivi. Una piena comprensione del suo significato è al di sopra delle possibilità delle presenti e forse anche di molte delle future generazioni di credenti. Nella misura in cui si renderanno conto di questo significato, i Baha'i non si risparmieranno nella propria determinazione di servire al suo sbocciante scopo. Il processo, che è sfociato nell'elezione della Casa Universale di Giustizia, reso possibile dal vittorioso completamento dei primi tre stadi iniziali del piano divino del Maestro sotto la guida di Shoghi Effendi, costituisce probabilmente la prima elezione globale democratica. Ogni successiva elezione è stata condotta da un sempre più vasto e diversificato corpo di delegati eletti dalla comunità, fino a giungere al punto di rappresentare incontestabilmente la volontà di uno spaccato dell'intera razza umana. Non esiste nulla, e nessun gruppo di persone prevede qualcosa, che in qualche modo assomigli a questa realizzazione. Se poi si pensa all'atmosfera spirituale che caratterizza le lezioni Baha'i e al comportamento basato sui principi che si richiede in ciascuna delle sue più semplici operazioni, si consegue una maggiore consapevolezza. Nella formazione della suprema istituzione di governo della nostra fede, si assiste ad un immane sforzo della capacità umana nell'intento di ottenere il compiacimento di Dio, una determinazione unita e ardente di non permettere che nulla, nei condizionamenti culturali, negli impulsi del desiderio personale, macchi la purezza di questo atto finale collettivo. Oltre a questo, l'uomo non può fare altro. Con questo atto l'umanità ha letteralmente fatto tutto ciò di cui è capace, e Dio, nell'accettare questo sforzo consacrato da parte di coloro che hanno abbracciato la sua causa, conferisce all'istituzione così portata all'esistenza i poteri promessi nel Kitab Aqdas e nelle ultime volontà e testamento di Abdu'l-Bahá. Nessuna meraviglia dunque che Abdu'l-Bahá abbia visto nel processo che avrebbe portato al momento storico culminante cui si giunse nel 1963, il centenario della dichiarazione della missione di Baha'u'lláh, la realizzazione della visione del profeta Daniele. Beato colui che sa aspettare e raggiunge i 1335 giorni. Nelle parole del Maestro: poiché secondo questo calcolo un secolo passerà dall'alba del sole della verità, quindi gli insegnamenti di Dio saranno fermamente consolidati sulla terra e la luce divina si spanderà dall'Oriente all'Occidente. Allora, in questo giorno, il credente gioirà. Con l'instaurazione della Casa Universale di Giustizia era apparsa la seconda delle due istituzioni della successione che Abdu'l-Bahá aveva definito garanti dell'integrità della causa. Il vasto corpo degli scritti del custode e il modello della vita amministrativa da lui creato e indelebilmente impresso nella coscienza dei Baha'i aveva fornito al mondo Baha'i gli strumenti per assicurare un'intesa universale quanto all'intento della rivelazione di Dio. Nella Casa Universale di Giustizia, il mondo Baha'i aveva ora anche la massima autorità concepita da Baha'u'lláh per l'esercizio delle funzioni decisionali dell'ordine amministrativo. Come spiegano le ultime volontà e testamento, le due istituzioni sono congiuntamente oggetto della divina promessa di un'infallibile guida. Dalle parole del Maestro: il sacro e giovane ramo, il custode della causa di Dio e la Casa Universale di Giustizia, che sarà stabilita ed eletta universalmente, sono entrambi sotto la tutela e la protezione della bellezza di Abba, al riparo e sotto la guida infallibile dell'Eccelso, possa la mia vita essere offerta in olocausto per entrambi. Quel che essi decidono emana da Dio. Il rapporto fra questi due centri di autorità, Shoghi Effendi spiegò inoltre, è un rapporto di complementarietà, per cui alcune funzioni sono condivise e altre sono specificamente assegnate all'una o all'altro. Ciò nonostante, egli si dette la pena di sottolineare che è necessario che ogni credente comprenda chiaramente che l'istituzione del custode non abroghi nessun caso né può minimamente diminuire i poteri da Baullah accordati nel Kitab-i Aqdas alla Casa Universale di Giustizia e più volte solennemente confermati da Abdu'l-Bahá nel suo testamento. Non contraddice essa affatto alle sue ultime volontà e agli scritti di Baullah né abroga alcuno dei suoi ordini rivelati. Comprendere l'unicità di quello che Baullah ha creato significa aprire l'immaginazione al contributo che la causa può offrire all'unificazione dell'umanità e alla costruzione di una società globale. La diretta responsabilità di instaurare un governo mondiale grava sulle spalle degli stati nazionali. Quello che ci si aspetta dalla comunità Baha'i in questo stadio dell'evoluzione sociale e politica dell'umanità è che contribuisca, con ogni strumento in suo potere, alla creazione di condizioni che incoraggino e facilitino questa impresa di immane difficoltà. Come Baha'u'llah rassicurò i monarchi del suo tempo che non è nostro desiderio di mettere le mani sui vostri regni, così la comunità Baha'i non ha programmi politici, si astiene dal partecipare ad attività di parte e accetta incondizionatamente l'autorità del governo civile nella cosa pubblica. Qualsiasi interesse Baha'i per le attuali condizioni o per i bisogni dei loro membri si esprime attraverso i canali costituzionali. Il potere della causa di influenzare il corso della storia dipende non solo dalla potenza spirituale del suo messaggio, ma anche dall'esempio che dà. Tanto potente è la luce dell'unità, afferma Baha'u'llah, che può illuminare il mondo intero. L'unità organica del corpo dei credenti, personificata nella fede, non è, come evidenzia Shoghi Effendi, un mero scoppio di inconsapevole emotività, espressione di vaghe e pie speranze. L'unità organica del corpo dei credenti e l'ordine amministrativo che la rende possibile sono segni di quella che Shoghi Effendi definì il potere che la loro fede ha di riedificare la società. Espandendosi e diventando sempre più evidenti le capacità latenti nel suo ordine amministrativo, la causa attrarrà sempre più l'attenzione degli uomini di pensiero, ispirando nelle menti progressiste la fiducia che i loro ideali si possono finalmente realizzare. Nelle parole di Shoghi Effendi, capi religiosi, esponenti di teorie politiche, dirigenti di istituzioni umane, oggi perplessi e sgomenti testimoni del fallimento delle loro idee e dello sgretolamento della loro opera, farebbero bene a rivolgere lo sguardo alla rivelazione di Baha'u'llah e a riflettere su quell'ordine mondiale che, racchiuso nei suoi insegnamenti, sta lentamente e impercettibilmente sorgendo fra mezzo alla confusione e al disordine dell'odierna civiltà. Il loro esame si concentrerà sul potere che ha permesso che l'unità Baha'i fosse conseguita, consolidata e mantenuta. Luce dell'uomo, dice Baha'u'llah, è la giustizia. Il suo scopo, aggiunge, è l'apparizione dell'unità fra gli uomini. L'oceano della saggezza divina spumeggia in questa sublime parola. Il nome di Case di Giustizia, dato alle istituzioni che governeranno a livello locale, nazionale ed internazionale l'ordine mondiale da lui concepito, rispecchia la centralità di questo principio negli insegnamenti della rivelazione e della vita della causa. Diventando la comunità Baha'i un elemento sempre più familiare della vita della società, la sua esperienza sarà una dimostrazione sempre più incoraggiante di questa legge cruciale nel risanamento degli innumerevoli malanni che, in ultima analisi, sono la conseguenza della mancanza di unità che affligge la famiglia umana. Sappi in verità, spiega Baha'u'llah, che queste grandi oppressioni che si sono verificate nel mondo lo preparano all'avvento della suprema giustizia. È chiaro che lo stadio culminante dell'evoluzione della società umana avrà luogo in un mondo assai diverso da quello che oggi conosciamo.